su alcune figure sacerdotali educatrici in questo nostro tempo. Nel primo incontro abbiamo visto la figura più importante, ovviamente la figura di Dio educatore del suo popolo. La settimana scorsa il dottor Cristiano Guarneri si è presentato attraverso soprattutto al filtro della sua testimonianza personale la figura di Don Luigi Giussani, elencando alcuni principi primi del rischio educativo, il testo fondamentale di Don Giussani sul tema educazione, e l'ha presentato attraverso, ripeto, la sua esperienza, per certi versi anche molto toccante. Questa sera la figura centrale che viene presentata è quella di San Giovanni Bosco, uno dei santi più popolari della nostra Italia, uno dei santi anche che ha avuto una presenza tutta particolare nel nostro risorgimento, quindi è legato anche al tema del 150° anniversario dell'unità politica dell'Italia, che è venuta molto dopo l'unità spirituale e l'unità nazionale, non dobbiamo mai dimenticarlo. Bene, a parlarcene è certamente un relatore d'eccezione, stasera Sua Eccellenza Monsignor Enrico Dal Covolo, classe 1950, lo diciamo per le signore che sempre chiedono che età, lo diciamo subito, quindi è un giovanissimo vescovo della Chiesa Cattolica, più giovane del parroco di Santo Stefano, quindi figurarsi, noi siamo già spiazzati ormai, comunque classe 1950, ha tanti titoli e ha tanti impegni, ne elenco qualcuno soltanto. Della sua biografia, si è laureato in lettere classiche presso la Cattolica di Milano, perfeziona gli studi nel Dipartimento di Scienze Religiose, viene ordinato sacerdote nel 1979 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, ha poi conseguito il dottorato in Teologia e Scienze Patristiche presso l'Istituto Patristico Augustiniano di Roma. Dopo aver esercitato il ministero sacerdotale a Chiari a Milano, diventa nel 1986 professore di letteratura cristiana antica greca nella facoltà di lettere cristiane classiche della Pontificia Università Salesiana di Roma e dal 1993 al 2000 è stato preside decano della stessa facoltà. Poi è stato anche vicerettore della Università Pontificia, nel 2003 viene nominato postulatore generale per le cause dei santi della famiglia salesiana, lui è un salesiano, quindi un figlio di Don Bosco, membro della Commissione Teologica Storica del Grande Giubileo del 2000, nel 2002 Papa Giovanni Paolo II lo nomina consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede e nel 2008 Papa Benedetto XVI lo ha nominato commissario alla decisione nella Commissione Speciale per la trattazione delle cause di dispensa dagli obblighi del presbiterato, oltre che consultore della Congregazione per il Clero. Nel 2009 viene nominato membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e dal 21 al 27 febbraio dello scorso anno, 2010, ha predicato gli esercizi spirituali quaresimali al Papa, Papa Benedetto XVI e alla Curia Romana e il suo corso d'esercizio è stato pubblicato in un volume. Il 30 giugno dell'anno scorso Papa Benedetto XVI lo nomina successore di Monsignor Fisichella come magnifico rettore della Pontificia Università Lateranense e il 15 settembre lo ha elevato alla dignità episcopale che ha ricevuto il 9 ottobre del 2010 nella Basilica di San Pietro in Vaticano, celebrante principale il cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone. Ecco, questi sono alcuni titoli alla consacrazione episcopale, lo dico anche come momento di gioia, rappresenti il sottoscritto, perché siamo diventati anche, essendo consultori della medesima congregazione a Roma del Clero, ci siamo conosciuti e c'è stata una sintonia immediata tra noi e quindi mi sono sentito di partecipare alla sua ordinazione episcopale insieme ad alcune persone presenti qui in sala. Lo ringraziamo perché da Roma, dall'Università Lateranense, è catapultato nella nostra landa padana è la prima volta che viene a Casal Maggiore, lo ringraziamo per questa sua visita e gli cediamo immediatamente la parola. Grazie.
Carissimi, vi vedo numerosi e attenti, il che mi fa molto piacere. Ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto, ringrazio in modo speciale Don Alberto, già gli anticipo gli auguri per il suo prossimo compleanno, che sapete è il giorno 7 di aprile, vero?
Ma loro lo
devono sapere per fare gli auguri a Parga. E saluto di cuore tutti i sacerdoti presenti qui in prima fila, Don Luigi e le consacrate, ma tutti vi sento come amici. E passo subito al tema che mi è stato affidato, Don Bosco educatore. Beh, devo dirvi che sarebbe un po' presuntuoso trattare questo tema nel breve arco di una serata a disposizione. Ci vorrebbe almeno un corso monografico per parlarne bene, no? E così limito la mia trattazione a due punti precisi, che rientrano nel grande titolo Don Bosco educatore, ma lo dettagliano un poco. Il primo tema sarà la amorevolezza salesiana. Credo che molti di voi sappiano come si articolava l'originalissimo sistema educativo di Don Bosco, chiamato sistema preventivo. Si articolava e si articola in tre punti: ragione, religione, amorevolezza. Guardate che la scala è in crescita. Quindi l'amorevolezza è proprio la punta di diamante del sistema preventivo di Don Bosco. Di questo parleremo. Come secondo argomento, invece, vi presenterò la storia della vocazione di Don Bosco. Ecco, perché considero questa storia della vocazione di Don Bosco come una via maestra per ogni educatore. Allora cominciamo, vi ho preparato degli appunti in modo che possiate seguire meglio. L'amorevolezza salesiana. E mi introduco a questo tema in un modo un pochino accattivante, qualcosa che può colpire un poco l'attenzione. Vedete, in una recente statistica fornita a seguito di una inchiesta operata su un campione di 1000 giovani italiani. 1000 giovani sono stati intervistati, compresa Sicilia e Sardegna, un po' da tutte le parti dell'Italia, con questa domanda fondamentale che era un po' provocatoria in verità. La domanda era questa: quale valore della vita ti ripaga della fatica di vivere? Quale valore ti ripaga della fatica di vivere? Guardate che dietro a questa domanda c'era una consapevolezza tragica. Queste cose non le scrivono per lo più i giornali, ma le sappiamo. In certi paesi del nord dell'Europa, per esempio, c'è una punta di suicidi giovanili che fa spavento. Ecco, quindi dietro a questa domanda, quale valore ti ripaga della fatica del vivere, c'era anche questa consapevolezza tragica. Ebbene, di fronte a questa domanda, sorpresa, il 99% dei 1000 giovani intervistati, il che vuol dire statisticamente parlando la totalità, ha risposto l'amore. L'amore è quel valore che unico mi ripaga della fatica del vivere. Al che, commentando l'esito di questa sorprendente inchiesta, Sergio Zavoli commentò: probabilmente questa è la generazione più amorevole che sia mai esistita. Perché la risposta è corale, l'amore è quel valore che mi ripaga della fatica del vivere. Ma poi Sergio Zavoli, da persona intelligente, aggiungeva: chissà però se questi giovani, quando dicono l'amore è quel valore che mi ripaga della fatica del vivere, intendono la stessa cosa. Perché in verità la parola amore è termine, vorrei dirvi, logoro, abusato. Facciamo un esempio. Io dico che mi sono fatto salesiano per amore. Un ragazzotto che esce la domenica mattina da una discoteca dice che ha fatto l'amore. Ma sono due cose ben diverse, mi capite? Ecco, bisogna vedere che cosa ci sta dietro a questa parola, amore. Che cos'è in profondità questo amore di cui i giovani di sempre, e non solo loro, sono assetati, ma quelli di oggi sembrano esserlo in maniera tutta particolare. Fate una piccola riflessione dentro di voi. Si parla molto oggi di emergenza educativa. Il termine è stato usato autorevolissimamente dal Santo Padre Benedetto XVI in una lettera proprio alla città di Roma, la sua diocesi, l'emergenza educativa. I vescovi italiani hanno ripreso questa espressione e ne hanno fatto da qui gli orientamenti pastorali per gli anni 2010-2020. Emergenza educativa. Ma in verità questa emergenza educativa è una crisi di valori, è una crisi del senso della vita, è una crisi dell'amore. È questa la vera emergenza educativa. Molti di questi giovani sono crepati dentro, nel cuore, perché non hanno fatto le esperienze giuste che avrebbero dovuto fare in famiglia. L'esperienza dell'amore, di papà e mamma che gli vogliono bene, da cui impari l'amore non come una lezione teorica. Ecco, mi siedo che ti spiego che cos'è l'amore. No. Lo vedi, lo sperimenti giorno per giorno, momento per momento. È questo che manca. Ecco l'emergenza educativa. Ebbene, è certo che chi, come un po' noi questa sera, intende raccogliere la missione educativa di Don Bosco, vuol prendere Don Bosco in qualche modo a modello di educatore, ebbene, non può rimanere indifferente di fronte a questa domanda d'amore che sale come un grido dai giovani d'oggi. Questi giovani sono assetati d'amore, hanno desiderio d'amore, hanno esigenza di amore. E d'altra parte, è questo che cos'è l'amore? Uno degli interrogativi dinanzi ai quali chi tenta una risposta si sente già un po', come dire, superbo. È così difficile questa domanda. Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore vero? Sono cose difficili da definire a parole. Quasi ci sembra ridicolo e presuntuoso ogni tentativo. Tuttavia, vorrei cercare questa sera di dirvi qualche cosa. Ecco, sfidando questa impressione di inadeguatezza che pure mi rimane, Ecco, voglio dirvi qualche cosa. E parto non tanto da una pagina biblica, parto, per cominciare, da uno psicanalista dei nostri giorni, un certo, ve ne ricorderete, Erich Fromm, di matrice ebraica, non cattolico in verità, ma aperto però alla fede, ha scritto un libro che è un best seller ancora oggi, L'arte di amare. Io mi ricordo, l'ho letto per la prima volta quando avevo circa 19-20 anni e ne sono passati ormai. In questo libro Erich Fromm scrive: amore è soprattutto dare e non ricevere. E che cosa dà una persona a un'altra? Dà se stessa, ciò che possiede di più prezioso. E dare significa fare anche dell'altra persona un essere che dà. Proviamo a commentare un poco questa espressione densa di Erich Fromm. Amore non è un semplice rapporto di accettazione reciproca, anche se, a dirvi la verità, questo è già molto. Quante esperienze abbiamo di famiglie, di coppie, di comunità religiose che vanno in crisi perché non ci si accetta. Si crea magari un'immagine dell'altra persona, ma che non corrisponde alla realtà, corrisponde al proprio desiderio, semmai. E quando ti accorgi che questa persona non esiste, perché te la sei creata tu, e allora, patatrac, tutto salta per aria. E tuttavia, benché l'accettazione reciproca sia già una gran cosa, ancora questo non è amore vero. Amore vero è di più. Amore vero è quando uno, ecco, sto sempre a Fromm, quando uno, dimenticandosi in qualche modo di sé, ve lo traduco alla lettera dal tedesco, fa essere di più la persona che ama. Ecco, questo è il rapporto di amore, secondo lo psicanalista Fromm. Quando tu ti dimentichi in qualche modo di te stesso per far essere di più la persona che ami. A questo punto potremmo davvero proseguire il discorso di Fromm e dire con l'Apostolo Giovanni, che in realtà gli sta alle spalle, potremmo dire che il vero amore, quello di chi si dimentica di sé per far essere di più la persona che ama, è l'amore di Dio, è quell'amore che Gesù Cristo ci ha rivelato. Nessuno ha un amore più grande di quello di Gesù, che dà la vita per i suoi amici, cioè per ognuno di noi. Questo amore di cui vi sto parlando trova le sue radici nella vita stessa di Dio. Quello che Gesù ci ha rivelato, infatti, è l'amore che lega tra loro le tre persone della Trinità divina. Il Figlio non poteva rivelarci un altro amore. Ci ha rivelato la carità, perché Deus caritas est. Ebbene, chi a qualunque titolo, ecco, qui ci sono rappresentate un po' tutte le vocazioni della Chiesa, qui in questa sala, sono rappresentate un po' tutte, in una sintesi molto bella ed efficace. Ebbene, chi a qualunque titolo partecipa alla missione educativa e prende Don Bosco come punto di riferimento, vuole educare i giovani con il cuore di Don Bosco, è chiamato a portare questo amore, non un altro, davanti alle attese e agli immensi bisogni dei ragazzi di oggi. L'amorevolezza salesiana è esattamente questo. Don Bosco, per aiutarci a compiere questa missione educativa ed essere segni e portatori dell'amore di Dio, non di un altro amore, dell'amore di Dio ai giovani, ci ha raccomandato in quel capolavoro dell'amore educativo, che è la sua lettera da Roma del 10 maggio del 1884. Siamo a 4 anni dalla sua morte. Don Bosco, come sapete, muore il 31 gennaio 1888. Ebbene, siamo a 4 anni dalla sua morte ormai. Don Bosco sta raccogliendo le fila e scrive ai suoi ragazzi da Roma a Valdocco. Dice agli educatori che i giovani non solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di essere amati. Chi sa di essere amato ama, e chi è amato ottiene tutto, specialmente dai giovani. E ancora, ricordatevi che l'educazione è cosa di cuore. Allora, quando tu metti in pratica l'amorevolezza, questa amorevolezza come base attiva del processo educativo, e dimenticandoti di te, fai essere di più le persone a cui sei mandato, allora succedono i miracoli dell'amore educativo. Perché, vedete, ve l'ho già accennato questo, in negativo, ecco, guardando le cose in negativo, occorre ammettere che una persona a cui è negata l'esperienza dell'amore e che non cresce in un ambiente in cui si ama, questa persona rimane compromessa nella sua crescita e in tutte le sue esperienze vitali, compresa l'esperienza della fede. Certi educatori laici, o meglio laicisti, certi pedagogi laicisti, di fronte a alcune crepe che si formano nel cuore del ragazzo che non è stato amato come avrebbe dovuto, alcuni psicologi laicisti mettono un timbro irrecuperabile. Questo ragazzo è ormai irrecuperabile. Questa è una bestemmia presso Don Bosco. Non esistono ragazzi irrecuperabili, anche se effettivamente queste esperienze negative nel cammino della crescita possono segnare profondamente il cuore di un ragazzo. Vi confesso, la mia vocazione salesiana è nata in un carcere minorile, in una casa, in un riformatorio. Era un riformatorio che i salesiani avevano preso come una sfida dietro le implorazioni dell'allora Monsignor Montini, il quale chiese al rettor maggiore, Don Zigiotti, voi salesiani dovete far vedere che non siete fatti solo per i ragazzi bravi, che qui sono capaci tutti, voi siete fatti anche per i ragazzi in difficoltà, per i ragazzi, tra virgolette, cattivi o irrecuperabili. E i salesiani presero Aese, vicino a Milano. Io sono arrivato dopo, parecchi anni dopo, nel 1968, ricordo che ho incontrato Aese. E poi, quando sono diventato salesiano, seguivo questi ragazzi difficili. Mi ricordo quando è morto Agostino. Agostino era un ragazzo di 17 anni, ne ancora compiuti. Le porte di Arese erano aperte. La prima cosa che avevano fatto i salesiani, quando sono arrivati, aprire le porte del riformatorio. I ragazzi andavano e venivano, per lo più quasi sempre ritornavano. Agostino scappò, rubò una Honda 750 che non sapeva guidare e si schiantò contro un muro, morto a neanche 17 anni. Pochi sapevano che Agostino di nascosto scriveva delle piccole preghiere, poesie per conto suo, e ce n'è una che mi è rimasta impressa nel cuore. Dice così: Signore, abbiamo trovato questi appunti nel suo cassetto del comodino dopo che è morto. Signore, io non sono capace di pregare, ma tu esisti? E se esisti, perché non ti fai vedere da me? Dicono che i monti, i fiori, il mare sono un riflesso della tua presenza in mezzo a noi. Dicono anche che l'amore sia un segno della tua presenza in mezzo a noi. Ah, ecco perché io non ti ho mai incontrato, mai nessuno mi ha voluto bene. Signore, fammi incontrare un amore puro e disinteressato che mi conduca fino a te. Agostino, morto a 17 anni, aveva capito una cosa fondamentale della vita, che se non si fa l'esperienza dell'amore, tutta la crescita umana rimane in qualche maniera condizionata, pesantemente, anche nell'esperienza della fede. E questo ve l'ho detto in negativo. Ma guardiamo in positivo. In positivo possiamo dire che quando uno riesce finalmente a fare l'esperienza dell'amore, allora anche atteggiamenti che lo psicologo aveva bollato come irrecuperabili appaiono recuperabilissimi e vengono di fatto recuperati. E a questo proposito ciascuno di noi, io credo, avrebbe molte esperienze da raccontare. Ecco, io ve ne racconto una, forse faccio in tempo, ed è questa. È l'esperienza di Umberto, che per me è stata decisiva nella mia storia vocazionale. Ricordo quando sono arrivato la prima volta ad Arese, sono entrato, ero arrivato lì per portare un gruppo di ragazzi, ero incaricato dell'azione cattolica, la GIAC, Giovani di Azione Cattolica, e ho portato un gruppo di ragazzi, non pensavo ancora a farmi salesiano, avevo 18-19 anni, e con questo gruppo di ragazzi adolescenti cercavo esperienze significative che potessero farmi maturare. C'era un gran parlare allora di questa Arese a Milano, allora abbiamo deciso una volta di andare insieme ad Arese a visitare questo centro pilota dei salesiani. E ricordo che ad accoglierci nel primo cortile c'era un santo direttore, Don Zagnoli, adesso è morto. Poi, varcato il primo cortile, c'era il secondo con i grandi campi da calcio, una meraviglia. E io vedevo questi ragazzi che giocavano felici su questi campi verdi e il direttore mi fa guardare, ecco cosa ti pare, mi pare molto bello. Vedi quel ragazzo che adesso ha il pallone, lo vedi? Sì, sì, lo vedo. E cosa te ne pare? Beh, mi pare che sa giocare abbastanza bene. No, no, ma tu devi sapere la sua storia. E la sua storia era narrata in una denuncia dei carabinieri, un brigadiere dei carabinieri, il quale l'aveva mandato con questo foglio di denuncia ad Arese. Umberto era un ragazzino, 9-10 anni, era l'ultimo di 13 fratelli che vivevano con papà e mamma in due camere, di cui una adibita a cucina. Il papà, siamo nella zona della Valle d'Aosta, faceva il minatore e aveva preso, meglio ancora, lavorava in una ferriera e aveva preso la malattia tipica, la silicosi. Voi sapete che per guarire la silicosi sì, ci vogliono le medicine, ma anche un vitto appropriato, il latte, il filetto di vitello. Ma voi sapete quanto costa il filetto di vitello? E questo povero papà non poteva permettersi di portare a casa il filetto di vitello e mangiarlo lì davanti ai suoi figli che morivano di fame. Allora cosa faceva? Andava in macelleria, si prendeva il suo cartoccino di filetto di vitello e andava a mangiarselo da solo in un ristorante dove non pagava. Una situazione di degrado terribile. Scrive il maresciallo dei carabinieri, che però è intelligente, anche se scrive molto male. Non so se ci sono carabinieri presenti, ma si dice che i carabinieri vanno sempre in due, perché uno sa leggere e l'altro sa scrivere, no? Sono barzellette dei carabinieri che sono anche piacevoli, no? Ebbene, scrive male, ma scrive la verità. Dice, è da ritenersi che questo ragazzo, Umberto, sia irrecuperabile, perché non è seguito in alcun modo dai suoi genitori. Ha compiuto numerosi furti, allora vi ricordo che a 9-10 anni, aperta parentesi, 63 furti, un piccolo gigante del furto. E l'ultimo qual è? L'ultimo furto è questo, notte di Natale, 24 dicembre, a Torino, freddo fuori, freddo dentro, questo ragazzino che gira da solo per la città. A un certo punto sente il profumo pungente del panettone di Natale. Si sfila la scarpa, col tacco rompe la vetrina, entra dentro e si mangia 4 kg di panettone. La denuncia dice che la gazzella è arrivata mentre mangiava il 4° chilo di panettone. Aggiunge il maresciallo, costretto a commettere il fatto perché affamato. Voi vi immaginate questo ragazzo ricoverato prima al Ferrante a Porti di Torino e poi portato ad Arese. Con quale rabbia è arrivato ad Arese dai salesiani? E tutto cambiò un giorno, quando un salesiano che è morto di recente, dopo una bichinata speciale di questo Umberto, gli diede 4 scapaccioni di santa ragione. Adesso non si può più farlo, ma lo si faceva talvolta. Ma questo ragazzo, dopo averle sentite su, tra le lacrime dice: tu, prete, per me sei padre, madre, fratello e sorella. E da quel momento la sua vita è cambiata da così a così. Altro che irrecuperabile, l'esperienza dell'amore recupera sempre, sempre, sempre. E la fiducia che dobbiamo avere come educatori è proprio questa, che prima o poi questo ragazzo la farà l'esperienza dell'amore vero. E noi facciamo di tutto perché la possa fare. E questo gli cambia la vita. Passo più rapidamente alla seconda parte di quello che volevo dirvi questa sera. Ed è la storia della vocazione di Don Bosco. Che vorrei dirvi è anche la storia della nostra vocazione, cioè di tutti quelli che vogliono educare i giovani con il cuore di Don Bosco. C'è una canzone molto nota che tutti conoscete, che recita così: camminiamo sulla strada che han percorso i santi tuoi. la storia della vocazione di Don Bosco ci sprona anzitutto a metterci su questa strada, la strada del Signore, che i santi hanno percorso prima di noi, perché quella dei santi non è una strada esclusiva, una corsia riservata, che se ti ci metti prendi la multa. È una corsia per tutti, per tutti. Scriveva il venerabile servo di Dio Giovanni Paolo II, prossimo beato, e mi piace farne memoria, ormai a meno di un mese dalla sua beatificazione. Lui di santi se ne intendeva. Ha scritto così il nuovo millennio Neunte. Come il concilio stesso ha spiegato, questo ideale di perfezione, cioè la santità, non va equivocato come se implicasse una sorta di vita straordinaria, praticabile solo da alcuni geni della santità. Le vie della santità sono molteplici e adatte alla vocazione di ciascuno. Quanti saremo questa sera? Secondo me circa 150-200, ma 150-200 vie di santità sono aperte per ciascuno di noi. Nelle più antiche comunità cristiane, santi erano chiamati i figli della Chiesa, e così si chiamavano tra di loro i santi della Chiesa di Corinto, ai santi che sono nella Chiesa di Roma. I battezzati erano chiamati santi. Dunque ciascuno di noi è, in forza del battesimo, santo, però dobbiamo diventarlo. Ecco il paradosso della santità cristiana. Ti è donata, sì, tu sei santo in forza del battesimo, ma devi diventarlo nell'impegno di ogni giorno. E in questo cammino di santità vogliamo raccogliere l'insegnamento e soprattutto l'esempio di un santo che ci ha segnato la strada. Parliamo di Don Bosco, padre e maestro dei giovani. Don Bosco è un chiamato, nel senso forte, biblico di questa parola, chiamato. E così noi possiamo confrontarci con la storia della vocazione di Don Bosco un po' nello stesso modo con cui possiamo confrontarci con le grandi storie di vocazione della Bibbia e della storia della Chiesa. Ecco, vedete, ci sono tre momenti caratteristici in ogni storia di vocazione, se la rileggete con sguardo di fede, questa storia di voi, compresa la mia, la vostra. Quali sono questi momenti tipici? Sono la chiamata elezione da parte di Dio. Tutto parte da lì, se ci credi. Perché qualcuno vi dirà che no, non è vero, tu ci sei perché c'è stata una combinazione fortuita di molecole che ha dato luogo alla tua esistenza. E questa è l'interpretazione del miscredente, dell'ateo. Ma se voi siete qui è perché almeno siete in ricerca, aperti alla fede, no? E allora devo riconoscere che io non mi sono chiamato da me, no, proprio no. Se mi fossi chiamato da me, forse avrei scelto qualcosa di diverso, qualche centimetro in più di statura, e non mi sarebbe dispiaciuto, qualche capello in più che rimanesse. Sono così, perché qualcuno mi ha chiamato. E questo qualcuno che mi ha chiamato ha la maiuscola, è Dio stesso, tutto parte da lì. Mi ha chiamato alla vita, mi ha chiamato alla fede, mi ha chiamato alla vocazione salesiana. Ecco, è tutta una chiamata. Giovanni Paolo II, riflettendo sulla sua storia di vocazione, diceva: dono e mistero. dono e mistero. Se vuoi capirci qualche cosa della tua storia di vocazione, se vuoi capire qualcosa della storia della vocazione di Don Bosco, devi cominciare da qui. Dono e mistero. Poi, secondo, c'è la risposta. La risposta del chiamato. E terzo, né la chiamata né la risposta sono fini a loro stessi, ma sono per una missione, per un incarico preciso che il Signore affida ai suoi chiamati. E così è la storia di Don Bosco. Io ve l'ho sintetizzata con alcune parole tra le pagine 3 e 4, ma non sto a leggervi, potete leggere per conto vostro. Preferisco richiamarvi due episodi della storia di questo grande educatore, della sua storia di vocazione. Potrei dirvi che tutta la storia della vocazione di Don Bosco è racchiusa tra il sogno e il pianto. Tra il sogno e il pianto c'è in mezzo tutto Don Bosco. Il sogno è il famoso sogno dei 9 anni, che è il sogno vocazionale di Don Bosco. Sentite come lo racconta lui. Dice: a 9 anni ho fatto un sogno. Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto, dove si divertiva una gran quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano, non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie mi slanciai in mezzo a loro. Cercai di farli tacere usando pugni e parole. Ma in quel momento apparve un uomo maestoso, vestito nobilmente. Un manto bianco gli copriva tutta la persona. La sua faccia era così luminosa che non riuscivo a fissarla. Il Signore, perché era Lui, mi chiamò per nome. Vedete, la chiamata a elezione. Mi chiamò per nome e mi ordinò di mettermi a capo di quei ragazzi. A partire da questo sogno dei 9 anni si snoda, come il nastro di un film, tutta la vita di Don Bosco. Non sto a raccontarvela di nuovo, arrivo all'episodio che potremmo dire finale della sua vita. Siamo nel maggio del 1887. Tra pochi mesi Don Bosco sarà morto. Maggio 1887, Don Bosco, che ormai affaticatissimo, stanchissimo, appena terminato di costruire la Basilica del Sacro Cuore a Castro Pretorio, su espresso comando del Papa Leone XIII, che gli aveva affidato questo. Don Bosco ha girato il mondo per trovare i soldi, il mondo, l'Europa, per trovare i soldi, cosa in cui era molto bravino, nel trovare i soldi. Infatti una delle cose che neppure lo Spirito Santo sa è quanti soldi hanno i salesiani, è vero? Insieme ad altre 2 o 3 cose, tra cui una, quanti sono gli istituti delle suore, è vero? O che cosa pensa un gesuita? O che cosa ha detto un domenicano quando scende dal pulpito? Bene, tutti i misteri dello Spirito Santo. Ebbene, Don Bosco, stanchissimo, scende dalle camerette e va a celebrare all'altare di Maria Ausiliatrice. È accompagnato da 2 persone singolari, Don Rua, che sarà il suo successore, e il fedele segretario Don Viglietti. Praticamente deve essere portato di peso, ma quando comincia la messa e la gente si accalca attorno, perché ormai la fama di Don Bosco è altissima, celebra il santo, celebra il santo, comincia in proibo ad altare dei un pianto a dirotto che non finisce più, dura tutta la messa. E quando la messa è finita, Don Bosco deve essere riportato di peso in sagrestia. E il fedele segretario, un giovane sacerdote che ha confidenza con lui, si permette: Don Bosco, ma perché? E Don Bosco, ancora singhiozzando, risponde: perché finalmente in questa messa mi è parso di comprendere tutto. Nell'antico sogno dei 9 anni gli era stato detto: a suo tempo tutto comprenderai. Ora, al termine della vita, gli sembrava veramente di comprendere tutto. Che cos'è questo tutto? Che l'amore di Dio l'ha sempre accompagnato, che l'ha preceduto, che l'ha sostenuto sempre, che gli è stato sempre vicino. Ora mi pareva di comprendere veramente tutto. Concludo. A ben guardare, Don Bosco ci propone un progetto di santità intimamente legato a una categoria originalissima del Concilio Vaticano II. Si riferisce in modo particolare ai sacerdoti, ma non è esclusiva dei sacerdoti. Si chiama la carità pastorale. La carità pastorale. Volete che ve lo traduca in altro modo? L'amore educativo, va bene? Ecco, la carità pastorale è l'amore educativo, che è il centro e la sintesi dello spirito salesiano. In questo progetto di santità, che passa attraverso la carità pastorale o l'amore educativo, l'unità perfetta con Cristo e la dedizione totale ai destinatari della missione, i giovani, non appaiono semplicemente due caratteristiche costitutive e irrinunciabili. Esse costituiscono un'unica realtà, sono come le due facce di una stessa medaglia, l'una rende vera l'altra. Sulle rive del Mar di Galilea, Gesù chiese a Pietro per 3 volte, ve lo ricordate, se lo amava: Simone di Giovanni, mi ami tu? Mi ami tu più di costoro? E per 3 volte Simone rispose: Signore, tu lo sai che io ti amo. Ed era un po' imbarazzato perché ricordava il triplice tradimento. Ma Gesù non glielo rinfaccia, piuttosto conclude: Pietro, se mi ami, pasci. Se mi ami davvero, educa il mio popolo. La condizione per educare, per pascere il gregge di Cristo, e per noi in particolare, quella porzione preziosa che sono i giovani, soprattutto i più bisognosi, è sempre la stessa, è l'innamoramento per Gesù. San Giovanni Bosco ha educato così, da innamorato di Cristo, con il cuore del buon pastore. Quel buon pastore, non pensate che buon pastore, buon è un aggettivo esornativo. Buon pastore è polemico nei confronti dei cattivi pastori. I cattivi pastori sono quelli che si servono del gregge. Il buon pastore è colui che dà la vita per le sue pecore, e non c'è un amore più grande di questo. In ultima analisi, educare con il cuore di Don Bosco significa essere disposti a dare la vita per i giovani e le giovani che noi educhiamo. Grazie per la vostra attenzione.
Il nostro applauso dice il nostro grazie a Monsignor Enrico Dal Covolo per le cose che ci ha detto, ma soprattutto per la passione con cui le ha dette. Mentre lui parlava, sono paradossalmente le cose di sempre. Dicendo questo non sto svalutando quello che Monsignor Enrico ha detto, ma perché mi pare che da un po' di tempo andiamo dicendo che in questa stessa sede abbiamo tenuto tre incontri molto belli con il professor Poli, magari diversi di voi sono venuti nei sabati precedenti, dove ancora una volta lì abbiamo scoperto, riscoperto le cose di sempre. Le cose che ci hanno detto i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri preti, i nostri catechisti, le cose di sempre. Ecco, noi credo che al termine di questo incontro che ci ha tenuto Monsignor Dal Covolo, credo che uno degli insegnamenti o uno dei doni che ci ha fatto stasera è quello di riprendere la stima verso la nostra tradizione, così ben incarnata dai santi. Perché col mito del progresso che c'è oggi, portato avanti da una certa cultura, definitasi progressista, che vuol dire una cultura radicalmente diversa da ciò che finora si è detto e si è fatto, noi siamo entrati nell'emergenza educativa. L'emergenza educativa è una delle conseguenze della cultura autodefinitasi progressista nel senso deteriore del termine, cioè una cultura che ha spezzato i legami con la tradizione precedente. Noi l'abbiamo già sperimentato in Europa col 68, no? Ma il 68 è stato qualcosa di ben più profondo e gli epigoni del 68 stanno arrivando per certi versi a maturazione anche col laicismo di oggi, con il secolarismo di oggi. La rottura con la nostra tradizione, la rottura con quello che di valido si è sempre detto, si è sempre fatto. I santi, compreso Don Bosco, hanno testimoniato le cose di sempre. Noi oggi, con il mito del progresso, andiamo a caccia continuamente di cose nuove, continuamente, fino al parossismo. In realtà davvero ci rendiamo conto che sono le cose di sempre. Ma dicendo questo non sto svalutando, ripeto, anche le novità che ogni tempo ha con sé. Però quando Don Bosco dice che bisogna amare i giovani, soprattutto se si è innamorati di Gesù Cristo, vabbè, cosa dice? Dice quello che noi cristiani da sempre abbiamo appreso. Il rischio di amare i giovani senza essere innamorati di Gesù Cristo è il rischio di Pietro che pasce il suo gregge ma non ama il Signore e lì cominciano i guai. Allora un recupero per le nostre parrocchie e per tutti noi è quello di tornare ad innamorarsi di Gesù, della sua parola, della sua Chiesa, della storia che da lui è cominciata, no? E i santi sono, è un'espressione che trovo spesso nelle omelie di Benedetto XVI, no? I santi sono le stelle, no? Che illuminano il cammino, no? Ecco, sono i fari, ecco, che ci dicono che veramente Gesù Cristo è vivo, è vero, e indicano la direzione di strada, la direzione di marcia. Ecco, Don Bosco è una di queste grandi stelle. E il fatto che ci dica le cose di sempre credo che sia un conforto per tutti noi, perché il cuore dell'uomo è il cuore di sempre. Anche il cuore dei giovani di oggi è il cuore di sempre. Questo non è un'aggiunta a quello che ha detto adesso il nostro vescovo qui, ma è una riflessione che così mi permetto di fare mentre lo seguivo e seguivo la sua appassionata relazione. Se ci sono riflessioni, interventi, qualche minuto l'abbiamo, su Don Bosco, su quanto ha detto, prego.
Qualunque cosa vogliate, qualunque curiosità o anche aggiungere qualche cosa a voi senza fare domande.
Se vuol dire
però meglio di troppo, perché un secondo se no non sentono. Guardi, faccia questo sforzo.
No, quello che volevo dire era questo. Io faccio il medico, quindi posso essere laico, medico vuol dire aiutare il prossimo che ha bisogno, indipendentemente dal tempo che ci impieghi, eccetera. Però ho detto una cosa che mi ha colpito perché la vivo. Lei ha detto, cos'è l'amore? L'amore è, l'educatore con l'amore è questo, che tu possa amare il tuo figlio, il tuo moglie, i tuoi amici, e quando li ami, tu non ti ricordi più di te stesso perché vedi solo loro, e loro, e ho capito che sono così, loro capiscono e ci amano, se no non ci amano mica, i giovani vogliono questo oggi.
Certo. mi permettete se vi racconto ancora un piccolo episodio, perché a me come salesiano piace essere concreto, e vedete, il riferimento a Fromm era bello, perfetto dal punto di vista teoretico, però adesso voglio dirvi quando l'ho veramente scoperto nella sua validità. È stato a seguito di un'esperienza che ho fatto, ormai ero prete novello, avevo dunque compiuto da poco i 29 anni, e è stata la mia prima Pasqua da prete. Ero a Chiari, ve l'ha detto prima il parroco, ero a Chiari, e le suore dell'asilo locale, che erano suore canossiane, mi hanno invitato a fare un ritiro di Pasqua a 400 bambini tra i 2 e i 6 anni. Pensate, sareste in grado di accettare questa sfida, un ritiro di Pasqua a 400 bambini tra i 2 e i 6 anni? Ma io allora ero incosciente, ero molto, molto fiducioso nelle mie capacità, e ho detto subito di sì, naturalmente, e mi sono preparato bene. Ricordo che per catturare l'attenzione dei bambini ho fatto, durante la messa, c'era il la lettura, la prima lettura era quella di Samuele, vi ricordate il sogno di Samuele, no? O, il sogno, la voce, Samuele, Samuele, per 3 volte, poi la quarta. Allora io ho fatto il mimo, e mi è sembrato che i bambini fossero molto attenti. Allora, che ero ingenuo, sottovalutavo una questione, che le suore si erano piazzate nei punti strategici e tenevano la disciplina con braccio fermo e mano distesa, ma io allora non valutavo queste cose. Allora mi è sembrato che i bambini erano tutti contenti perché avevo fatto bene, e quindi sono andato avanti nella messa e sono arrivato all'abbraccio di pace, scambiatevi un segno di pace. Un bambino è riuscito a sgusciare tra le tonache delle suore ed è arrivato fino a me all'altare, mi ha dato un bel bacio e mi ha detto: io sono Samuele. Si chiamava Samuele ed era convinto che io avessi narrato quella storia per lui. Molto simpatico questo episodio, ma adesso arriva la parte meno bella. E dopo un paio di settimane, ricordo, la direttrice delle canossiane, Don Enrico, sa, Samuele è stato ricoverato all'ospedale di Chiari per una leucemia terribile. Questo bambino, 4 anni, è morto purtroppo. Io lo ricordo come uno degli angioletti che veglia sul mio sacerdozio. Naturalmente sono andato subito a trovarlo all'ospedale di Chiari. Stava in un reparto di isolamento e accanto al lettino del bambino però c'era un letto grande. La mamma aveva fatto la scelta di andare anche lei in isolamento col suo bambino per non separarsi da lui. E guarda caso, proprio mentre salgo le scale dell'ospedale, lei mi si fa incontro. E sapete, in quei casi non si sa mai cosa dire. Ho cercato una frase neutra, che era uno sbaglio enorme, e ho detto: ma signora, come fa lei col negozio? Aveva un negozio molto avviato a Chiari, molto importante, ma come fa il suo negozio? Guardate, non dimenticherò più gli occhi di questa donna che mi si poggiano addosso e mi dicono: Don Enrico, ma cosa vuole che mi interessi del mio negozio? Se io potessi, darei la mia vita per il mio bambino. Vi assicuro che in quel momento ho capito finalmente che cosa vuol dire quella frase misteriosa di Fromm: quando uno, dimenticandosi di se stesso, fa essere di più la persona che ama. È proprio l'amore di questa mamma. Non me ne interessa più di niente, neanche della mia vita. Io voglio far essere di più la persona che amo. Capite? E come ha detto giustamente il nostro amico prima, questo questo è il tipo di amore che incide nell'educazione, nel processo educativo. Questo incide, incide. Di fronte a questa emergenza educativa, questa è la via. Noi siamo molto bravi nelle diagnosi. Che cos'è l'emergenza educativa? La sua eziologia, la sua fenomenologia. Siamo meno bravi nelle conclusioni operative. Ma guardate che se noi stiamo ancora a parlare per 5 anni di emergenza educativa, vuol dire che non abbiamo fatto niente. Allora, qual è la risposta di fronte all'emergenza educativa? Imparatela dall'amorevolezza salesiana, dall'amorevolezza di Don Bosco, la punta di diamante del suo sistema preventivo.
Bene. Bene, ringraziamo Sua Eccellenza Monsignor Enrico Dal Covolo per questa sua riflessione, per questo suo apporto. Gli auguriamo buon lavoro a Roma, lui è preside rettore, magnifico rettore, si dice in termini tecnici, della Pontificia Università del Papa, il Laterano. Ci diceva stasera a cena che è frequentato da oltre 4.000 studenti, quindi è evidente che il contatto con tante persone, soprattutto giovani, ce l'hanno. Gli auguriamo buon lavoro e sappiamo che i suoi superiori pongono in lui tanta fiducia per gli impegni che gli hanno affidato via via i papi e altre persone certamente importanti nella vita della Chiesa. Gli auguriamo buon lavoro e gli diciamo di conservare un bel ricordo di questo nostro incontro, di ricordarci nella sua preghiera. Noi certamente ci ricordiamo di lui e chiudiamo adesso chiedendo la benedizione del Signore attraverso le mani del nostro vescovo. Ci troviamo lunedì prossimo per l'ultimo incontro con il signor Ennio Apecitti, prete insegnante di storia della Chiesa nei seminari di Milano, parlerà della figura educativa di Don Carlo Gnocchi, quindi un altro personaggio beato anche lui da pochi mesi, beato anche lui, beatificato a Milano. Quindi ci diamo appuntamento per l'ultimo incontro prima della Pasqua lunedì prossimo.